Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini.
Il Tevere trascinava la barca verso Ponte Garibaldi come una delle cassette di legno, delle carcasse che filavano sul pelo della corrente, e sotto Ponte Garibaldi si vedeva l'acqua spumeggiare e vorticare tra le secche e gli scogli dell'isola Tiberina. Il guaione se n'era accorto e continuava a strillare con la sua vociaccia arrugginita dallo zatterone. La barchetta ormai era giunta all'altezza del gallinaro, dove dentro il recinto di pali sguazzavano i maschietti che non sapevano nuotare. Richiamati dalle grida del guaione, sortirono dalla baracca centrale Orazio e qualche altro mollacchione a guardarsi la scena. Pure Orazio cominciò a gesticolare. I giovanotti ridevano. Il ricetto stava a guardare Marcello, con le ciglia tirate su e le braccia incrociate. «Mo ce fai sta magra!» disse. Ma Marcello stava riprendendosi. La barca puntava adesso abbastanza regolarmente verso l'altra sponda e i remi riuscivano a far presa sulla corrente. «Namo de là!» disse allora Agnoletto. «E che sto a fa?» gli rispose disgustato Marcello, che spandeva sudore come una fontanella. Quanto la riva del Ciriola era investita dal sole, altrettanto questa era piena di un'ombra grigia e fiacca. Sopra gli scoglietti neri, coperti di due dita di grasso, crescevano sterpaglie e piccoli rovi verdi. E l'acqua qua e là ristagnava piena di rifiuti che si muovevano appena. Finalmente la toccarono, rasentando gli scogli, e siccome lì non c'era quasi corrente, Marcello ce la fece a spingere la barca in su, verso Ponte Sisto. Però il remo a mancina, così, andava a intruppare contro gli scogli, e Marcello era tutto occupato a maneggiarlo in modo che non si spezzasse o gli scivolasse via dall'acqua. «Andiamo in mezzo! E che?» ripeteva il ricetto, senza badare per niente agli sforzi di Marcello. Gli piaceva d'andare al centro del fiume per sentirsi proprio in mezzo all'acqua, al largo, e gli faceva rabbia che, alzando appena un po' gli occhi, si vedesse lì a due passi Ponte Sisto, grigio, contro lo specchio sbarbagliante dell'acqua, e il Gianicolo, e il cupolone di San Pietro, grosso e bianco come un nuvolone. Arrivarono pian piano sotto Ponte Sisto. Lì, sotto il pilone di destra, il fiume s'allargava e stagnava, profondo, verde e sporco. Siccome in quel punto non c'era pericolo d'essere portati via dalla corrente, Agnolo volle provare a remare lui. Ma col cavolo che ce la faceva! I remi sbattevano in aria, oppure colpivano l'acqua facendo certi schizzi che riempivano tutta la barca. «Culo!» gridava il ricetto indignato, mentre Marcello, morto di stanchezza, s'era sbragato lungo sulle due dita d'acqua tiepida che riempiva lo scafo. Vedendo Agnolo, che si sderenava per niente, due ragazzini, scesi giù a pescare con una canna dalla scaletta dalla parte del fontanone, cominciarono a sfotterlo e a ridere fra di loro. Agnolo, col fiatone, gli urlò: «Ma che volete da me?» E quelli se ne stettero un po' zitti, e poi... «Chi t'ha imparato a remà? Ma non vedi che fai ridere pure li muri?» «Chi m'ha imparato a remà?» ribatté Agnolo. «Sto cazzo! Te lo rimetti al culo!» fecero pronti quelli. «Mostro!» strillò Agnolo, rosso come un peperoncino. «A stronzo!» gridarono i ragazzini. «A fide na bo!» gridò Agnolo. Intanto continuava a sdrenarsi a remare, senza che la barca andasse avanti di un centimetro. Sull'altro pilone, a sinistra, c'erano degli altri fide na buona donna. Stavano distesi tra le scanellature della pietra, come lucertoloni, a prendersi il sole mezzi appennicati. Le grida dei ragazzini li risvegliarono. S'alzarono in piedi tutti bianchi di polvere e si radunarono sull'orlo del pilone, verso la barca.
«A barcaroli!» uno gridava. «Aspettateci!»
«E mo che vuole quello?» fece insospettito il ricetto. Un secondo s'arrampicò per gli anelli fino a metà del pilone e con un urlo fece il capo sotto. Gli altri si tuffarono da dove si trovavano e tutti cominciarono ad attraversare nuotando a mezzo braccetto il fiume. Dopo pochi minuti erano lì, coi capelli sugli occhi, le facce paragule e le mani strette ai bordi della barca.
Che volete? Fece Marcello.
Veni in barca, fecero quelli.
Perché ci vorresti?
Erano tutti più grossi e gli altri si dovettero tenere la cica. Salirono, e senza perder tempo, uno disse ad Agnolo.
«Da!» e gli prese i remi. «Annamo de là dar ponte!» aggiunse, guardando fisso Agnolo negli occhi, come per dirgli. «Te va bene?»
«E annamo di là dar ponte!» disse Agnolo. Subito quello si mise a remare a tutta gallara, ma sotto il pilone la corrente era forte, e la barca era carica. Per fare quei pochi metri ci volle più di un quarto d'ora.
«Borgo antico, dai tetti grigi sotto il cielo opaco, io t'invoco!»
Cantavano così i quattro di Vicolo del Bologna, sbragati sulla barca, a voce più alta che potevano per farsi sentire dai passanti di Ponte Sisto e dei Lungoteveri.
La barca, troppo piena, andava avanti, affondando nell'acqua fino all'orlo.
Il riccetto continuava a starsene disteso, senza dar retta ai nuovi venuti, ammusato sul fondo allungato della barca, con la testa appena fuori dal bordo, e continuava sempre a far finta di essere a largo, fuori dalla vista della terraferma.
«Eccoli, pirata!» gridava con le mani a imbuto, sulla sua vecchia faccia di ladro, uno dei trasteverini, in piedi, in pizzo alla barca. Gli altri continuavano scatenati a cantare.
A un tratto il riccetto si rivoltò su un gomito per osservare meglio qualcosa che aveva attratto la sua attenzione. Sul pelo dell'acqua, presso la riva, quasi sotto le arcate di Ponte Sisto. Non riusciva a capire bene che fosse. L'acqua tremolava in quel punto, facendo tanti piccoli cerchi come se fosse sciacquata da una mano, e difatti nel centro vi si scorgeva come un piccolo straccio nero.
«Che è?» disse allora rizzandosi in piedi il riccetto.
Tutti guardarono da quella parte, nello specchio d'acqua quasi ferma, sotto l'ultima arcata.
«È una rondine, vaffanculo!» disse Marcello. «Ce n'erano tante di rondinelle che volavano rasenti i muraglioni, sotto gli archi del ponte, sul fiume aperto, sfiorando l'acqua con il petto».
La corrente aveva ritrascinato un poco la barca indietro, e si vide infatti che era proprio una rondinella che stava affogando. Sbatteva le ali, zompava. Il riccetto era in ginocchioni sull'orlo della barca, tutto proteso in avanti.
«Ah, stronzo, ma non vedi che ce fai rovesciare?» gli disse Agnolo.
«Ah, vedi!» gridava il riccetto. «Affoga!»
Quello dei trasteverini che remava restò coi remi alzati sull'acqua e la corrente spingeva piano la barca indietro verso il punto dove la rondine si stava sbattendo. Però, dopo un po', perdette la pazienza e ricominciò a remare.
«Oh, amoro!» gli gridò il riccetto, puntandogli contro la mano. «E chi t'ha detto di remà?»
L'altro fece schioccare la lingua con disprezzo, e il più grosso disse.
«E chi te frega?»
Il riccetto guardò verso la rondine, che si agitava ancora, a scatti, facendo frullare di botto le ali.
Poi, senza dir niente, si buttò in acqua e cominciò a nuotare verso di lei.
Gli altri si misero a gridargli dietro e a ridere.
Ma quello dei remi continuava a remare controcorrente dalla parte opposta. Il riccetto s'allontanava, trascinato forte dall'acqua, e lo videro che rimpiccioliva, che arrivava a sbracciate fino vicino alla rondine, sullo specchio d'acqua stagnante, e che tentava d'acchiapparla.
«A riccetto!» gridava Marcello con quanto fiato aveva in gola. «Ma perché non api?»
Il riccetto dovette sentirlo, perché si udì appena la sua voce che gridava:
«Me puncica! Lì mortasci tua!» gridò ridendo Marcello.
Il riccetto cercava d'acchiappare la rondine, che gli scappava sbattendo le ali, e tutti e due ormai erano trascinati verso il pilone dalla corrente che lì sotto si faceva forte e piena di mulinelli.
«A riccetto!» gridarono i compagni della barca. e lascia la perde! Ma in quel momento il ricetto si era deciso ad acchiapparla e nuotava con una mano verso la riva. «Tornamo indietro, dai!» disse Marcello a quello che remava. Girarono. Il ricetto li aspettava seduto sull'erba sporca della riva, con la rondine tra le mani. «E che l'hai salvata a fa?» gli disse Marcello. «Era così bello vederla che moriva!» Il ricetto non gli rispose subito. «È tutta fragica!» disse dopo un po'. «Aspettiamo che si asciughi!» E ci volle poco perché si asciugasse. Dopo 5 minuti era là che rivolava tra le campagne, sopra il Tevere, e il ricetto ormai non la distingueva più dalle altre. Estate 1946. All'angolo di via delle Zoccolette, sotto la pioggia, il ricetto vede un gruppo di persone e piano piano ci si accosta. In mezzo al gruppo di 13 o 14 persone e gli ombrelli lucidi, era aperto un ombrello molto più grande del comune, nero, con sopra messe in fila 3 carte, l'asso di denari, l'asso di coppe e un 6. Le mescolava un napoletano e la gente puntava sulle carte 500, 1000 e anche 2000 lire. Il ricetto se ne rimase lì per una mezz'oretta a guardare il gioco. Un signore che giocava accanito perdeva ogni puntata, mentre degli altri, napoletani pure loro, ora perdevano e ora vincevano. Quando quel primo treppio si sciolse, era già verso tardi, e Ricetto si accostò al napoletano, che stava a mescolare le carte, e gli fece.
«Oh, permetti una parola?»
«Sì», rispose l'altro, allungando la scucchia.
«Che sei, da Napoli?»
«Sì».
«Sto gioco va da Napoli?»
«Sì».
«E come si fa sto gioco?»
«Beh, è difficile, ma un po' di tempo si impara».
«O impari pure a me?»
«Sì», fece il napoletano, «ma...» E si mise a ridere con l'aria di uno che sta combinando un affare e che pensa fra di sé. «Oh, mettemosi d'accordo, e che t'ho da di?»
S'asciugò la faccia bagnata di pioggia, giovane e tutta rugosa, coi labbroni che gli pendevano a culo di gallina. Guardò il ricetto negli occhi.
«Beh, da un bar, e come no?» disse lui, visto che l'altro taceva. «Ma voglio una ricompensa?»
«E come no?» rispose serio il ricetto.
Ma intanto, intorno all'ombrello, stava per formarsi un nuovo gruppo di persone. Tra questi c'erano sempre i napoletani di prima.
«Aspettamo», fece strizzando l'occhio il napoletano, mentre rimetteva in fila le carte sull'ombrello.
Il ricetto si mise in un canto e ricominciò a guardare il gioco. Passarono 2 ore. Cominciò a spiovere e ormai era quasi buio. Il napoletano finalmente decise di staccare, chiuse l'ombrello, mise le carte in saccoccia e diede un'occhiata ai suoi compagni. Erano 2. Uno biondo e mezzo sdentato, un altro bassetto con un 3/4 scozzese a scacchi, come un giudio. Questi ascoltarono cordiali il loro compagno, che gli diceva che aveva da fare, e allegri se ne andarono coi loro arnesi, facendo un cenno di saluto pure al ricetto.
«Namo», disse il napoletano.
Il ricetto era ingranato. Presero il tram, scesero al Ponte Bianco e con 4 passi furono a Donna Olimpia. La madre del ricetto, seduta in mezzo all'unica stanza che formava la sua casa, con 4 letti agli angoli delle pareti, che non erano nemmeno pareti, ma tramezzi, guardò i 2 e fece:
«Chi è questo?»
«Amico mio», rispose secco il ricetto, senza filarla per niente, tutto autoritario.
Ma siccome lei continuava a star lì a rompere, ed era un'impicciona che non finiva mai, il ricetto guardò nella stanza successiva, che era quella dove stava Agnolo con la sua famiglia, se ce n'era uno dei grossi. Difatti, c'erano solo 2 o 3 dei più piccoletti che facevano la lagna, con il moccio sotto il naso. Lui e il napoletano andarono da là e si misero a sedere sul letto di Agnolo e dei fratelli piccoli, che dormivano da piedi, accomodandosi sulla coperta tutta bruciacchiata dal ferro da stiro. Il napoletano cominciò la lezione.
«Noi siamo in 5», fece. «Uno fa la cartina e gli altri si mettono intorno facendo finta di essere dei passanti. Io, mettiamo, sono quello che fa la cartina, no? E comincia il gioco. E i compari, mettendosi intorno all'ombrello, formano il treppio. Oh, la gente comincia ad accostarsi e a quel punto un compare si toglie per aprire il treppio e un passante prende il posto suo. Da principio è incerto se gioco o no. Il compare invece gioca, punta 1000, 2000, secondo come gli pare a lui. Mentre lui caccia i soldi...
Quello che fa la cartina, io, mettiamo, gli cambio la carta. Però la carta che gli cambio, gli metto quella buona al compare e quella cattiva la mando in mezzo. Allora tu, che non capisci il gioco, non vedi che l'ho cambiata. E punti pure tu. Ma io faccio. Se perdete, a me non me ne interessa niente. E il compare invece insiste. No che vincemo, no che perdemo, no che vincemo, no che perdemo. Beh, alzate le carte tutte e due. Così il compare vince e quello perde. Quando il gaggio ha già perso parecchio, il compare rigioca e punta, mettiamo, 1000 lire. Il napoletano andò avanti per un pezzo a spiegare com'era quel gioco. E il ricetto stava lì ad ascoltare, che chiacchierava, chiacchierava, e non ci capiva una madonna. Quando ebbe finito gli fece, oh, amoro, vada che io non t'ho capito, sa. Doveresti essere così gentile da ricominciare da capo, sempre se non ti dispiace, eh. Ma in quel momento arrivò la madre di Agnolo. Scusate, a sora Celeste, fece il ricetto tagliando, seguito dall'altro. Dovevo da dire una parola a st'amico mio. Sora Celeste, nera e pelosa come un cespuglietto di porcacchia, non disse niente e i due compari scesero giù di fretta andandosi a mettere seduti sugli scalini della scuola Franceschi. Il napoletano lì ricominciò con la spiegazione, riscaldandosi nel chiacchierare, diventando rosso in faccia come un piatto di fettuccine. S'alzava davanti al ricetto, che faceva sempre di sì, guardandolo negli occhi con un'espressione quasi incazzata, mentre parlava, e lo guardava più fisso ancora, quando che s'azzittiva un momento per dar più peso a quello che aveva detto, tra interrogativo e ispirato, stando piegato sulle ginocchia, con le gambe larghe, la pancia in avanti e le mani sospese e aperte come un portiere quando sta per aspettare una palla spiovente. Tutto questo lo faceva per guadagnare mezzo sacco. Il ricetto manco stavolta ci capì un cazzo. Intanto veniva buio. Le migliaia di file e di diagonali di finestre e balconi dei grattacieli si erano illuminate. Delle radio andavano a tutta callara e da dentro le cucine si sentiva rumore di piatti e voci di donne che strillavano, litigavano o cantavano. Lì, davanti al gradino dove erano seduti i due compari, c'erano file di gente che andavano per i fatti suoi. Chi tornando tutto zozzo dallo sgobbo, chi riuscendo di casa già acchittato per andarsene a spasso con gli amici. «Na, ma bevengo, ciò daje!» disse allora generoso il ricetto, come un uomo di 30 anni, conoscendo il suo pollo e immaginando giustamente che avesse la gola secca. A quella proposta l'altro si sentì tutto rimettere al mondo e, preso dall'entusiasmo, dopo aver detto, a proposito del goccio, semplicemente e quasi indifferentemente «namo», cominciò a parlare di nuovo come se niente fosse successo, e mentre che camminavano verso Monteverde Nuovo, al fianco del ricetto, faceva tutta una gran moina per mostrare come si comportava quello che faceva la cartina in mezzo al treppio sull'ombrello aperto, o il compare che puntava ora vincendo, ora perdendo, oppure il gaggio, un tipo fesso ma abbastanza ingranato e perciò rispettabile, che tra tutti quelli del treppio decideva di giocare, con grandezza puntava 1000, 2000... Il napoletano, che era un salernitano, imitava i suoi gesti e la sua faccia alla perfezione e con una certa deferenza. Andavano a Monteverde Nuovo, perché il ricetto non voleva far sapere gli affari suoi a Don Olimpia, dove tutti erano degli impiccioni che facevano schifo. «A gente che vede, pare che guardi», fece esperto il ricetto, per giustificare quella camminata su per l'ascesa, prima per un pezzo di strada tutta a montarozzi e croste d'asfalto, e poi per un sentiero tra dei prati pestati con in alto le casermette degli sfrattati. Anche là, e poi a Monteverde Nuovo, tutta una gran confusione, una gran allegria, la caciara del sabato sera. I due se ne andarono in un'osteriuccia proprio sul gran piazzale del mercato e del capolinea del tram, poco oltre il delle terrazze. L'osteriuccia aveva un pergolato e un recinto di canne intrecciate, dove era già buio. Si sedettero sulle panche scassate e ordinarono 0,5 litro di frascati. Dopo le prime sorsate erano già mezzi attoppati. Il napoletano ricominciò per la quarta volta con la spiegazione, ma ormai il ricetto s'era rotto il cazzo e non gli andava più di stare ad ascoltare. Eppure il napoletano s'era stufato di ridire le stesse cose. Il ricetto, mentre l'altro parlava,
lo guardava con un sorrisetto un po' rassegnato, un po' sarcastico, e l'altro un poco per volta lasciò perdere, e così tutti contenti cominciarono a parlare d'altro.
Erano due dritti, tutti e due, e ne avevano de cose da raccontarsi sulla vita a Roma e a Napoli, sugli italiani e sugli americani, con molto rispetto reciproco e concedendosi molto credito, mentre che nel tempo stesso, sotto sotto, appena potevano, si davano qualche bottarella e nel fondo della sua coscienza uno considerava l'altro un fesso, tutto soddisfatto quando parlava lui, scocciato quando doveva stare ad ascoltare.
A tocchi la campana suona, li mori sono arrivati alla marina, chi c'ha le scarpe rotte l'Arizona, io l'ho già risolà desta mattina. Come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli, guare chi d'uno la fa. Amore, amore, ma ne me saluto, sto dentro San Michele carcerato, so diventato nare vero caduto. Amici e da parenti abbandonato, come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli.